Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio e Madre nostra, venerabile Lanteri, santi tutti, angeli del Signore. Allora, benvenuti al nostro fine settimana dedicato all'esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco, che in questi giorni, vi devo dire, ho dovuto leggere, no? per via del nostro impegno, e sono stato veramente contento di questo, perché è un documento eccezionale. Personalmente non ho mai letto un documento della Chiesa così. Papa Francesco è veramente unico. Benedetto XVI nei suoi documenti era altissimo teologicamente, alto. Pastoralmente aveva anche delle puntate molto, molto profonde. Ma Papa Francesco ha un modo di esprimersi tutto suo che ti prende il cuore ed è come se tu ti sedessi accanto a lui e lui ti parlasse, non è cattedratico, no? È autorevole dell'autorità dello Spirito, no? Ma non è affatto cattedratico. Va diritto al cuore, parte dal cuore, perché è scritto col cuore, l'ha scritto lui di sua mano, e a qualcuno mancava, e raggiunge il cuore di tutti, e ce n'è per tutti, è una grande lezione di teologia pastorale e di spiritualità. Teologia pastorale e spiritualità, perché non tratta le tematiche da un punto di vista teologico, le suppone, lui dà per scontato il catechismo della Chiesa, in diversi punti lo dice, non siamo qui per discutere il catechismo, la verità la sappiamo, la conosciamo, solo che questa verità la dobbiamo trasmettere. E suddivido questa mia esposizione in quattro punti. Prima una visione sintetica della esortazione, poi ho preso i brani 11 brani nella esortazione in cui Papa Francesco parla della tenerezza, e mi sembra che la tenerezza sia la chiave di lettura dell'esortazione di Papa Francesco, ma non solo la chiave di lettura dell'esortazione di Papa Francesco, ma anche Papa Francesco stesso, per capirlo ci vuole questa chiave di lettura che è la tenerezza. Nel terzo punto poi prenderemo alcuni passi forti dell'esortazione e accenneremo infine a quattro principi che lui pone per il conseguimento del bene comune e della pace sociale. L'Evangelium Gaudium è un documento programmatico esortativo in cui cerca di indicare alla Chiesa di farsi compagna di strada di quanti sono alla ricerca di Dio. È un documento nel quale la parola gioia compare ben 59 volte, è scritta di sua mano, scritto in originale in spagnolo, nel mese di agosto dopo la GMG di Rio. Si vede che i giovani lo avevano proprio gasato per farlo, E in essa il Papa Francesco si pone in continuità con l'Evangelii Nuziandi di Paolo VI, che è citata molte volte cita Paolo VI. Mi sembra che citi più Paolo VI che Giovanni Paolo II, cita moltissimo, ribadendo la centralità della persona di Gesù come primo evangelizzatore. È un testo che invita a recuperare una visione profetica e positiva della realtà, senza distogliere lo sguardo dalla difficoltà. E veramente qui emerge lo spirito ignaziano, contemplativo, perché lui praticamente trasmette la sua contemplazione del mondo, no? E non emerge una visione del mondo idealistica, ieratica, no, è una visione del mondo concreta, reale, ma letta alla luce dello spirito. La realtà viene letta alla luce dello spirito e sa cogliere i segni dello spirito, i segni della bellezza, della bontà, della verità, della giustizia, che sono presenti nella realtà del mondo, in cui emerge di prima acchito invece la bruttezza, il pessimismo, e lui, ecco, ci dà veramente una carica molto positiva, molto ottimista. 5 capitoli, l'esortazione, in cui ci vuole fondare la nuova evangelizzazione. Il primo è la trasformazione missionaria della Chiesa. La Chiesa si è sempre detto, non è che lui dice cose nuove, ma lo dice con una forza, una profondità e un sentimento in cui ci dice: è ora di smuoverci. Fino adesso l'abbiamo detto ma non l'abbiamo fatto, l'abbiamo detto ma non l'abbiamo vissuto, da oggi dobbiamo farlo. La Chiesa è missionaria per essenza e dobbiamo, ecco, evangelizzare il mondo. È chiaro che prima dobbiamo lasciarci evangelizzare noi. E il secondo punto è molto interessante, nella crisi dell'impegno comunitario, in cui parla delle sfide che ci sono oggi e delle tentazioni dell'operatore pastorale, dell'evangelizzatore. Il terzo punto poi è una grande lezione che dà a noi preti sull'annuncio del Vangelo. Si rivolge a tutti, no? Ma è chiaro che in quel capitolo in cui parla dell'omelia, della preparazione alla predicazione, si rivolge a noi e ci tira le orecchie per bene. Non ci tira le orecchie per bene. Ma non solo. Ci dà delle indicazioni molto pratiche, no? Lui praticamente è un maestro spirituale, indica la strada, come fare, come realizzare, come prepararsi alla predicazione e così via. La quarta tocca la dimensione sociale a cui lui ci tiene tanto: i poveri sono i privilegiati, dirà in un punto, non lasciamoli soli. Ed è nei poveri che si verifica, nella relazione con i poveri, che si verifica l'autenticità del Vangelo. E quinto, evangelizzatori con spirito, in cui lui dà alcune direttive di che cosa significa evangelizzare con spirito. Questo capitolo sarà oggetto di una mia conferenza domani sera, mi sembra, quindi cercheremo di vederlo meglio domani. Centrale nel testo è la riforma in chiave missionaria della Chiesa e l'impegno alla conversione permanente, che coinvolge anche il successore di Pietro. Lui si mette dentro. Ciò significa passare da una visione burocratica, statica, amministrativa della pastorale a una prospettiva missionaria. In questa esortazione ritornano frasi che lui dice, abbiamo sentito dire qua e là, no? Come il fatto rivolto ai pastori: non siate dei principi, no? No, ma siate... cioè non siate degli amministratori, siate dei pastori. Una pastorale in stato di permanente di evangelizzazione. In questo contesto il Papa sembra senta l'esigenza di dire: Guardate che io non chiedo solo agli altri, io sono in mezzo al popolo di Dio, sono il primo che desidero dare l'esempio, la testimonianza di come si deve sviluppare un'azione pastorale. E possiamo dire che sin dal primo momento, da quando è apparso sul balcone, ha dato questo esempio, no? Di realizzare nella sua persona quell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II, che è stato, vi ricordate, nell'ultimo fine settimana abbiamo parlato di questo, no? Le novità del Concilio Vaticano II, che era la visione del popolo di Dio, dove i pastori sono nel popolo di Dio, invece volevano la Lumen Gentium, nello schema precostituito c'era la gerarchia e il popolo di Dio, no? La gerarchia è nel popolo di Dio e sin la dignità, e ne parlerà anche nell'esortazione, la dignità unica del popolo di Dio è di essere figli di Dio, e lo siamo nel battesimo. Poi ci sono ruoli ministeriali, ma non è quello che ci dà la dignità, è quello di essere figli di Dio. E il Papa sin dal primo momento si è proprio posto davanti al popolo di Dio come figlio di Dio, quando ha chiesto la benedizione, se ricordate, no? Il linguaggio del Papa in questo documento è chiaro, immediato, senza retorica né sottintesi, andando al cuore dei problemi che vive l'uomo di oggi e che da parte della Chiesa richiedono molto più di una semplice presenza. Alla Chiesa è chiesta una fattiva azione programmatica, una rinnovata prassi pastorale che evidenzi il suo impegno per la nuova evangelizzazione. Ha un suo stile, un suo linguaggio proprio. Il tono è quasi colloquiale, con la caratteristica propria di un profondo afflato pastorale. Si percepisce, leggendo il testo, che ci troviamo di fronte al pastore, a colloquio meditativo con i fedeli. Per Papa Francesco l'annunzio deve concentrarsi sull'essenziale. Ecco, questo è un tema che lui lo dice con chiarezza, c'è anche diversi luoghi dove parla del carisma, l'annunzio si deve dare all'essenziale. Qual è l'essenziale? L'essenziale è che siamo amati dal Signore, che ci ricopre della sua misericordia e siamo invitati ad accogliere questa misericordia di Dio. Lui dice, ecco, puntiamo all'essenziale che è questo. Il resto verrà in un cammino progressivo. Si ferma anche a sollecitare i pastori a questo cammino graduale a cui il fedele è chiamato dalla sua situazione, in cui accoglie l'annuncio della misericordia, ma che deve camminare gradualmente verso una più piena partecipazione dell'amore di Dio, con una risposta più consapevole, ma non si può pretendere questo subito. Allora bisogna aspettare e avere pazienza i tempi di crescita del popolo di Dio. Tutte queste cose la Chiesa l'ha sempre dette, eh? Non le dice Papa Francesco, ma le dice in un modo nuovo che non era mai stato detto. In questo documento cita molto spesso i documenti delle chiese particolari, soprattutto del Sud America, quasi a star significare questo suo, che è emerso anche sin dall'inizio quando si è definito anche Vescovo di Roma, no? Dare l'importanza alle varie chiese, vuole esplicare il primato di Pietro nella collegialità, emerge questo suo desiderio. E lo dice specificatamente nella esortazione, dove vorrebbe che le varie conferenze episcopali acquistassero più competenze, perché adesso dice è necessaria una riforma, poi lo dirà, una riforma del papato, dobbiamo riformare anche il papato decentrando molto, perché c'è l'accentramento ecclesiale non è fruttifero a livello pastorale, occorre che le varie chiese assumano maggiori competenze autoritative. Emerge anche nel documento, come vi accennavo prima, la dimensione sociale con l'amore ai poveri, soprattutto vissuta nella sua esperienza di evangelizzatore a Buenos Aires. Ecco, questa è un po' l'enciclica in genere. Adesso vediamo questi passi che secondo me sono passi chiave che ci permettono di entrare nell'orizzonte prospettico di Papa Francesco, la tenerezza. 11 brani che parla della tenerezza, di cui 4, se non sbaglio, 3. 4, 3 sono a riguardo ai capitoli su Maria, quando parla di Maria. Vale la pena di leggerli. Chi rischia, il Signore non lo delude, e quando qualcuno fa un piccolo passo verso Gesù, scopre che già lui l'aspettava a braccia aperte. Questo è il momento per dire a Gesù Cristo. Ah, ecco, Signore, mi sono lasciato ingannare, in mille maniere sono fuggito dal tuo amore. Però vedete come in un documento magisteriale lui mette queste orazioni personali, invita il fedele a pregare così, cioè, non ho mai visto un documento così, no? Signore, mi sono lasciato ingannare, in mille maniere sono fuggito dal tuo amore, però sono qui un'altra volta per rinnovare la mia alleanza con te, ho bisogno di te. Riscattami di nuovo, Signore, accettami ancora una volta fra le tue braccia redentrici. E poi l'affermazione: ci fa tanto bene tornare a Lui quando ci siamo perduti. Insisto ancora una volta, Dio non si stanca mai di perdonare, eccetera. Poi andiamo più avanti. Nessuno potrà toglierci la dignità che ci conferisce questo amore infinito e incrollabile. Egli ci permette di alzare la testa e ricominciare. Con una tenerezza che mai ci delude e che sempre può restituirci la gioia. E qui appare per la prima volta nel testo il termine tenerezza. Poi dice: non fuggiamo dalla risurrezione di Gesù, non diamoci mai per vinti, accada quel che accada, nulla possa più della sua vita che ci spinge in avanti. Poi al numero 4 dice: è la gioia che si vive tra le piccole cose della vita quotidiana come risposta all'invito affettuoso di Dio nostro Padre. Ecco, cosa sta parlando qua? Qui sta parlando della gioia nel Vecchio Testamento, vari passi che ci sono della gioia nel Vecchio Testamento, e c'è questo passo del Siracide dove dice: figlio, per quanto ti è possibile, trattati bene, non privarti di un giorno felice. Cogliete il significato di questo testo. Figlio, per quanto ti è possibile, trattati bene, cioè non farti mancare le cose, non privarti di un giorno felice. E il Papa stigmatizza questo testo con questa frase: quanta tenerezza paterna si intuisce dietro queste parole, che sono dell'Antico Testamento. Poi più avanti, al numero 85, il trionfo cristiano è sempre una croce, ma una croce che al tempo stesso è vessillo di vittoria, che si porta con una tenerezza combattiva contro gli assalti del male. Qui c'è la prima volta che penso venga usato questo termine, tenerezza combattiva. E cerchiamo di capire perché, lo spiega subito dopo. Il cattivo spirito della sconfitta è fratello della tentazione di separare prima del tempo il grano dalla zizzania. Sta parlando degli scoraggiamenti, della tentazione di scoraggiamento che c'è, di avvilimento. Allora dice: il cattivo spirito della sconfitta è fratello della tentazione di separare prima del tempo il grano dalla zizzania. Prodotto di una sfiducia ansiosa ed egocentrica. Allora, dove sta la tenerezza? Dove sta la tenerezza? Sta nel lavorare nella vigna del Signore, non vedendo frutti, ma avendo quella fiducia incrollabile nell'amore misericordioso di Dio, per cui uno non si scoraggia. Allora è una tenerezza combattiva che non sta a separare prima il grano dalla zizzania, perché ha fiducia nella misericordia di Dio. Poi c'è l'ideale cristiano, inviterà sempre a superare il sospetto, la sfiducia permanente, la paura di essere invasi, gli atteggiamenti difensivi che il mondo attuale ci impone. Molti tentano di fuggire dagli altri verso un comodo privato. Questo è un lo ripete tantissime volte nelle esortazioni, in vari luoghi parla di questa tentazione di un cristianesimo che non esce, che si rinchiude, che sta fermo, che si difende, che ha paura. Perciò, così come alcuni vorrebbero un Cristo puramente spirituale, senza carne e senza croce, si pretendono anche relazioni interpersonali, solo mediate da apparecchi sofisticati, da schermi e sistemi che si possono accendere e spegnere a comando. Qui chiaro il riferimento alle relazioni telematiche di oggi. Nel frattempo il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell'incontro con il volto dell'altro. Anche qui è una ripetizione in vari luoghi dove parla l'evangelizzazione, come si fa? Da volto col volto dell'altro, con l'incontro personale, con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo. Anche questo questa è la visione proprio della tenerezza in Papa Francesco. Questa vicinanza, non aver paura di ascoltare il dolore degli altri, questo corpo a corpo. Poi dice: l'autentica fede del Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé, dall'appartenenza alla comunità, dal servizio, dalla riconciliazione con la carne degli altri. Qui lui ci sta dando i principi fondamentali, gli elementi essenziali dell'essere cristiano. Sono quattro. Cioè l'aver accolto l'amore di Dio, io corrispondo a questo amore di Dio con queste quattro dimensioni: il dono di me, l'appartenenza alla comunità, il servizio e la riconciliazione con la carne degli altri. Questa è la tenerezza. Infatti subito dopo dirà: il Figlio di Dio nella sua incarnazione ci ha invitato alla rivoluzione della tenerezza. La chiama la rivoluzione della tenerezza, che è questo volto a volto, questo corpo a corpo, questo non fuggire l'incontro con l'altro, ma calarsi nel suo dolore, nelle sue gioie. E questa è la visione della tenerezza in Papa Francesco. Poi al numero 270: a volte sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore. Le piaghe del Signore sono nel suo popolo. Le piaghe del Signore si toccano nel suo corpo. Ma Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri. Aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano. Accettiamo veramente di entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza. Quando lo facciamo, la vita si complica sempre meravigliosamente. E viviamo anche, vedete che linguaggio che ha, no? È fortissimo. Si complica sempre meravigliosamente, viviamo l'intensa esperienza di essere popolo, esperienza di appartenere a un popolo. Quei quattro elementi di prima, no? Che Cristo non ci salva da soli, ma in un essere comunità. Poi al numero 274, per condividere la vita con la gente, donarci generosamente, abbiamo bisogno di riconoscere anche che ogni persona è degna della nostra dedizione, non per il suo aspetto fisico, per le sue capacità, per il suo linguaggio, mentalità, per le soddisfazioni che ci può offrire, ma perché è opera di Dio. Egli l'ha creata a sua immagine e riflette qualcosa della sua gloria. Ogni essere umano è oggetto dell'infinita tenerezza del Signore ed egli stesso abita la sua vita. Poi più avanti alla fine dice: acquistiamo pienezza, alla fine di questo 274, e acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il nostro cuore si riempie di volti e di nomi. Anche questa immagine è molto forte, no? Quando rompiamo le pareti, che quale pareti del cuore? Rompiamo le pareti del cuore e il nostro cuore si riempie di volti e di nomi. Poi ancora al 279, lo Spirito Santo opera come vuole, quando vuole, dove vuole. Noi ci spendiamo con dedizione, ma senza pretendere di vedere risultati appariscenti. Sappiamo soltanto che il dono di noi stessi è necessario. Sappiamo soltanto che il dono di noi stessi è necessario. Impariamo a riposare nella tenerezza delle braccia del Padre in mezzo alla nostra dedizione creativa e generosa. Andiamo avanti, mettiamocela tutta, ma lasciamo che sia Lui a rendere fecondi i nostri sforzi come pare a Lui. È bello anche questo, impariamo a riposare nella tenerezza delle braccia del Padre in mezzo alla nostra dedizione creativa e generosa. Poi, ecco, questi brani ultimi sono veramente più significativi di tutti e esprimono anche, a mio giudizio, la sorgente dell'acquisizione della tenerezza in Papa Francesco, perché mi sembra evidente dopo la lettura di questi brani che è da Maria che lui apprende la tenerezza di cui vorrebbe si rivestisse la Chiesa. Maria è colei che sa trasformare una grotta per animali nella casa di Gesù con alcune povere fasce e una montagna di tenerezza. Forte anche questa, no? E qui possiamo cogliere lo spirito contemplativo ignaziano, no? Che si è fermato chissà quante ore a contemplare la Natività. Lei è la piccola serva del Padre che trasalisce di gioia nella lode. E l'amica sempre attenta perché non venga a mancare il vino nella nostra vita. È colei che ha il cuore trafitto dalla spada, che comprende tutte le pene. Quale madre di tutti è segno di speranza per i popoli che soffrono i dolori del parto finché non germogli la giustizia. È la missionaria che si avvicina a noi per accompagnarci nella vita, aprendo i nostri cuori alla fede con il suo affetto materno. Come una vera madre cammina con noi, combatte con noi e diffonde incessantemente la vicinanza dell'amore di Dio. E poi c'è un altro aspetto che emerge in altri punti del documento, la valorizzazione delle devozioni popolari, di quella che viene chiamata la pietà popolare, no? Che lui la vede molto positivamente come strumento eccelso di evangelizzazione. E quando parla di questo nel capitolo proprio della pietà popolare si vede proprio l'esperienza che lui deve aver avuto del contatto soprattutto con i santuari. In Sud America sapete che ci sono santuari molto molto frequentati e lui diceva appunto in questi brani in cui parla della pietà popolare, dice: queste famiglie che in pellegrinaggio vanno, che camminano e vanno al santuario, sono certamente luogo teologico di evangelizzazione e che vivono una spiritualità che si incarna nella vita ed esprimono veramente un cristianesimo reale. È chiaro che queste manifestazioni poi vanno purificate da aspetti di superstizione, ma lui ne parla esprimendo il valore positivo di questa religiosità popolare che si esprime nella vita concreta di molte famiglie. Poi, al numero 288, dice: vi è uno stile mariano nell'attività evangelizzatrice della Chiesa, perché ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere, un'altra volta lo dice, sono due, nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell'affetto. Stavolta ci aggiunge l'affetto. In lei vediamo che l'umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti. Guardando a lei scopriamo che colei che lodava Dio perché ha rovesciato i potenti dei troni ha rimandato a mani vuote i ricchi. Poi più avanti dice: e Maria è contemplativa del mistero di Dio, del mondo, della storia, nella vita quotidiana di ciascuno e di tutti. E la donna orante, lavoratrice, anche Nostra Signora della Premura, colei che parte dal suo villaggio per aiutare gli altri senza indugio. Questa dinamica di giustizia e di tenerezza, giustizia perché prende il Magnificat quando parla dei potenti e che ha rovesciato, e di tenerezza, di contemplazione, di cammino verso gli altri, e ciò che fa di lei un modello ecclesiale per l'evangelizzazione. Ecco, questo penso che possa bastare per aprirci a questa visione di Papa Francesco, che è tutta intrisa, immersa di tenerezza. Se io trovo le altre pagine, no. Adesso passiamo a qualche passo forte della, preso qua e là lungo l'enciclica, lungo l'esortazione apostolica. Scusate un attimo, devo... C'è stato... Ecco. Ok. Alcuni passi. Il numero 2. Dove parla di questa società che con il consumismo, con il benessere, ci porta una tristezza, lui la chiama tristezza individualistica, che scaturisce dal cuore comodo e avaro. Bella questa definizione, cuore comodo, numero 2, pagina 2, numero 2. Cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di superficiali piaceri, dalla coscienza isolata. Poi alla fine di questo brano, all'inizio di pagina 3 in alto, molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente, senza vita. E poi al numero 6 continua dicendo: ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di quaresima senza Pasqua. Ce l'ha, queste puntate ce l'ha. E poi lui dice: capisco che le difficoltà della vita sono tante, cioè, però Cristo è risorto, no? Ecco. E poi dice: solo Com'è che si riesce ad avere questa gioia, questa visione, questa tenerezza? Al numero 8 dice: solo grazie a questo incontro con Gesù, o reincontro con l'amore di Dio, che si tramuta in felice amicizia, siamo riscattati dalla nostra coscienza isolata e dalla autoreferenzialità. Giungiamo, anche questo è molto bello, giungiamo a essere pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi, perché raggiungiamo il nostro essere più vero. E qui si nasconde dietro tutta una grande teologia. No. Noi siamo veramente uomini quando siamo figli di Dio. L'uomo, se non è figlio di Dio, non è veramente uomo. Cioè è nella vocazione soprannaturale che si realizza l'uomo, non nella sua vocazione naturale. Non ha una vocazione naturale l'uomo. L'uomo è nato per diventare figlio di Dio e quindi andare al di là del suo essere creaturale e diventare divino. Voi siete dei, dirà Gesù, no? E qui c'è tutta la teologia dei padri. Poi al numero 10, possa, qui è una citazione di Paolo VI, ma la mettiamo anche perché è molto bella, possa il mondo del nostro tempo ricevere la buona novella non da evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da ministri del Vangelo, la cui vita irradi fervore, che abbiano per primi ricevuto in loro la gioia del Cristo. Poi il 24, la comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l'iniziativa. Ecco, qui anche in altri luoghi ricorda che Dio ci ha amati per primo, è Lui che a prendere, è Lui il primo evangelizzatore, è Lui che prende l'iniziativa, è Lui che precede la Chiesa con il suo amore. E per quanto essa sa fare il primo, è per questo, perché la Chiesa ha sperimentato questo primo passo di Dio, che la Chiesa può fare il primo passo, prendere l'iniziativa senza paura, andare incontro ai lontani, arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi, toccandola ancora, vedete, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo. E qui c'è quella frase che ormai sappiamo tutti: gli evangelizzatori hanno così odore di pecore e queste ascoltano la sua voce. E poi continua dicendo: l'evangelizzatore è pronto a morire per Cristo, però subito dopo dice: però il suo sogno non è di riempirsi di nemici. Anche qui, no? Queste sono battute che lui dà sotto, sono vere bombarde, no? Però le sa dare, no? Il suo sogno non è di riempirsi di nemici, ma piuttosto che la parola venga accolta. E poi, ecco, una cosa molto bella che mette al termine di questo punto, che la Chiesa evangelizza, celebra, ogni evangelizzazione viene celebrata nella gioia, e la liturgia è fonte di ringraziamento, di lode, ma anche fonte di evangelizzazione. Cioè la Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della liturgia. E questo è vero, perché quando uno partecipa a una bella liturgia, anche se non ci ha capito niente, sente una bellezza che affascina, che tipo anche uno che non conosce, non sa, capisce, c'è un qualcosa che viene a essere in contatto, capisce che è successo qualcosa di divino, c'è. Percepisce un qualcosa, la bellezza si trasmette. Poi quell'altra frase: non ci serve una semplice amministrazione, siamo in stato di permanente missione. E poi c'è un'altra frase, un altro punto molto interessante. La numero 28 critica un po' le nostre parrocchie. Dice: non hanno fatto veri passi in avanti molte parrocchie, non sono ancora ambiti di comunione viva e di partecipazione. Poi il numero 31 dice: il vescovo si porrà per indicare la strada e sostenere la speranza del popolo, si porrà avanti alle volte. Altre volte starà in mezzo con la sua vicinanza semplice e misericordiosa. E questo è l'insegnamento ai vescovi, non sempre indicare la strada, ma anche in mezzo alla gente, condividendo una vicinanza semplice e misericordiosa. E poi continua, in alcune circostanze dovrà camminare dietro al popolo per aiutare coloro che sono rimasti indietro, è uno, e soprattutto, e qui c'è una puntata grandissima, profetica, perché il gregge stesso possiede un suo olfatto per individuare nuove strade, cioè lasciare ai laici la possibilità di aprirti nuove strade che tu devi scoprire e ci devi andare dietro, no? È bella questa immagine, no? Del vescovo che alle volte sta davanti, alle volte in mezzo, alle volte indietro per aspettare, ma anche perché il gregge lo supera. Quanta umiltà c'è in questo, quanta umiltà. E poi dice forte, poi questo ve l'ho detto prima, dice, devo anche pensare a una conversione del papato, no? Anche il papato, eccetera, questo ve l'ho accennato prima. Poi il numero 33 è bello, dice, e non si dica sempre, si è fatto sempre così. È vero, cioè, si è fatto sempre così. No. Poi quello dell'annuncio che si concentri sull'essenziale ve l'ho già detto. E poi il numero 38, è interessante questo, soprattutto per noi preti. E dice, se un... la verità va predicata tutta, bisogna stare attenti alla nostra predicazione, perché dice, se un parroco in un anno liturgico parla 10 volte della temperanza e solo 2 o 3 della carità e della giustizia, non ha trasmesso il Vangelo nella sua interezza, no? Perché può far credere una visione distorta che la carità e la giustizia non sia importante, no? Lo stesso succede quando si parla più della legge che della grazia, più della Chiesa che di Gesù Cristo, più del Papa che della parola di Dio. Numero 30, dice, come? 39, sì. Il Vangelo invita prima di tutto a rispondere a Dio che ci ama e ci salva, riconoscendo negli altri e uscendo da se stessi per cercare il bene di tutti. Anche questo sembra un ritornello, lo dice e ridice non so qua. Il Vangelo è... accogliere l'amore di Dio, rispondere all'amore di Dio, riconoscendo l'amore di Dio e uscendo verso gli altri, in modo che questo amore di Dio che abbiamo ricevuto deve uscire verso gli altri. E questo aspetto centrale non deve mai essere oscurato. Poi dice, alle volte ci sono dei preti che parlano benissimo, con esattezza teologica di Gesù, però trasmettono una idea falsa di Dio. Perché? Perché il popolo non li capisce. Perché parlano con un linguaggio che non viene capito. Allora l'importanza, qui dice, di un linguaggio. Però dice, nonostante che tu usi tutti i linguaggi più idonei, sappi che, dato che la fede conserva sempre un aspetto di croce, non saremo mai sempre da tutti accolti. No? Quindi è vero che ci vuole il linguaggio, ma è vero anche che la croce dà fastidio. Poi per i sacerdoti al numero 44, ai sacerdoti ricordo che il confessionale non deve essere una sala di tortura, bensì il luogo della misericordia del Signore che ci stimola a fare il bene possibile, il bene possibile. E poi chiaramente lui prima diceva non bisogna sminuire l'ideale evangelico, però bisogna accompagnare la persona con misericordia. E qui c'è quello che è la legge della gradualità e la gradualità della legge. Qual è il problema? Il problema è che noi dobbiamo portare, noi pastori, dobbiamo portare le persone gradualmente a vivere la legge. Il problema invece è che spesso, meglio dire talora, noi non portiamo gradualmente il fedele a vivere la legge, ma abbassiamo la legge al fedele. Questo non è possibile. La legge evangelica deve risplendere come luce, come faro, e non può mai essere abbassata. Questo è il vero problema pastorale. Una pastorale che abbassa la legge e quindi annacqua il Vangelo, tutto è bello, tutto è buono, tutto è, e una pastorale invece che fa rimanere il Vangelo in alto, ma accompagna il fedele che non riesce ad andare in alto e lo prende per mano piano piano, dice vabbè adesso tu non puoi fare 3 gradini, va bene, fai mezzo, no? Piano piano lo porta, e qui è veramente il vero pastore che lascia risplendere. E poi dice, ecco, la Chiesa deve avere le porte aperte, la Chiesa in uscita, la Chiesa missione deve avere le porte aperte. E segno di questa Chiesa con le porte aperte è che le porte delle nostre Chiese siano veramente aperte. Dice che è una cosa veramente brutta, cioè che un fedele che senta in quel momento il bisogno di andare a pregare, trovi la porta della Chiesa chiusa. È vero, è verissimo. Però a me, da vecchio parroco, mi viene di dire sì, è vero, però quando ci fanno i bisogni nella Chiesa, come si fa?
O quando rubano l'Eucaristia, si va anche la faccia,
cioè, sì, è vero, è bello. E allora bisognerebbe che ci facciano dei turni. Bisognerebbe che la parrocchia sia attiva, sia viva, non è che uno si dice, beh, allora chiudiamo, non se ne parla più, però.
No, infatti, se vuoi dire un problema reale, quando
le porte della parrocchia non sono
vive, giustifica la chiusura, perché si accettano
sono pochi.
Dove siamo arrivati?
Alla porta chiusa.
46.
Poi sempre i poveri sono i privilegiati destinatari del Vangelo, poi quell'altra frase che già conoscete, preferisco una chiesa accidentata, ferita e sporca perché è uscita per le strade piuttosto che una chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Poi un altro punto molto bello è il 54, quando dice la cultura del benessere ci anestetizza. Questo l'ha detto anche già senza frasi, già, però lì le ha messe tutte, si può dire, no? Perché quindi non sono frasi buttate là, sono frasi che sono significative del suo pensiero. Quello si anestetizza, l'ha detto a riguardo di quando dice noi siamo più attenti a uno spread in più, uno spread in meno, e non a un povero che muore per la strada, nessuno se ne interessa, perché siamo anestetizzati dal benessere. Poi c'è una tiratina di orecchie dicendo che molti sono andati via, non vengono, hanno perso il senso di appartenenza alla Chiesa perché le strutture sono poco accoglienti e si ha un atteggiamento burocratico per rispondere ai problemi. E dice, ai problemi semplici o complessi della vita si risponde con un atteggiamento burocratico. In molte parti c'è un predominio dell'aspetto amministrativo su quello pastorale, come pure una sacramentalizzazione senza altre forme di evangelizzazione. Poi, tra le varie tentazioni, parla dell'accidia, del non voler fare nulla, no? O si fa sempre quello che si è fatto. E a un certo punto dice questa frase molto forte. Prima c'è una frase di Ratzinger, cioè prima che diventasse Papa, e il grigio pragmatismo della vita quotidiana della Chiesa, nel quale tutto apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la fede si va logorando e degenerando nella meschinità. Guardate che forte questa frase, eh? Il grigio pragmatismo della vita quotidiana della Chiesa, nel quale tutto apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la fede si va logorando e degenerando nella meschinità. E dice Papa Francesco, a commento di questa frase, si sviluppa la psicologia della tomba che a poco trasforma i cristiani in mummie da museo. Non lasciamoci rubare la gioia dell'evangelizzazione. Poi c'ha delle strigliate anche alla realtà purtroppo meschina delle nostre realtà ecclesiali. Dice: attenzione alla tentazione dell'invidia, siamo sulla stessa barca, andiamo verso lo stesso porto, chiediamo la grazia di rallegrarci dei frutti degli altri che sono di tutti. Mi fa tanto male riscontrare come in alcune comunità cristiane e persino tra persone consacrate, Vince, ce l'ha con te qua. Le suore non ci sono. Si dia spazio a diverse forme di odio, divisione, calunnia, diffamazione, vendetta, gelosia, desiderio di imporre le proprie idee a qualsiasi costo, fino a persecuzioni che sembrano una implacabile caccia alle streghe. Chi vogliamo evangelizzare con questi comportamenti? E poi dice, a riguardo delle prediche, no? Nel capitolo, quando parla della predica, dice: gli stessi ministri ordinati molte volte soffrono, dice, i fedeli e gli stessi ministri ordinari molte volte soffrono, gli uni ad ascoltare e gli altri a predicare. È triste che sia così. E poi un'altra frase di quelle sue forti: il predicatore ha la bellissima e difficile missione di unire i cuori che si amano, quello del Signore e quello del suo popolo. Bello. Unire i cuori che si amano, quello del Signore e quelli del suo popolo. Questa è la missione che ha il sacerdote. Poi velocemente concludiamo. I quattro principi che lui dà quando parla del sociale sono molto interessanti, andrebbero approfonditi e meditati. Questo potete farlo susseguentemente, no? Da quattro principi: il tempo è superiore allo spazio. Io non riuscivo a capire poi che cos'è. Ad esempio, è molto semplice, lui fa l'esempio concreto, no? Che nella politica molte volte, per avere il beneplacito subito delle persone, avere il potere, avere la forza, non si fanno le cose a lungo termine produttive, ma si fanno delle cose che possono servire per il potere. Cioè, no, cioè, devi fare per il bene, non per il potere. Il tempo è superiore allo spazio. Dare priorità allo spazio porta a diventare matti per risolvere tutto nel momento presente, per tentare di prendere possesso di tutti gli spazi di potere e di autoaffermazione. Ed è vero, se vuoi, questo è verissimo, no? È verissimo. Secondo, l'unità prevale sul conflitto, cioè quando c'è un conflitto cercare di prevalere sull'unità, di avere uno, accettare di sopportare il conflitto, di risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo processo. La realtà è più importante dell'idea. Qui ce l'ha con tante programmazioni che si fanno, che sono tutte, ecco, allora bisogna che la realtà prevalga. Il tutto è superiore alla parte. Bisogna prestare attenzione alla dimensione globale per non cadere in una meschinità quotidiana. Anche questa frase è forte. Bisogna prestare attenzione alla dimensione globale per non cadere in una meschinità quotidiana. Beh, questa è una carrellata veloce che vi ho dato un po'. Se avete qualche input così dalle frasi che avete sentito, che volete fare qualche condivisione o qualche osservazione, eccoci a noi.
Quante volte ha fatto gli esercizi
spirituali? Non lo so, ma tante. Ma si vede proprio lo spirito ignaziano, eh? Si vede. Sì.
Come dicevi tu all'inizio, più che una enciclica, anche se lo è, per carità, però sembra
esortazione.
Esortazione, sì. Sembra proprio in alcuni punti una predica. Anche se può sembrare la stessa cosa, la persona predica, ma l'omelia, la predica tocca più il cuore in modo immediato, esortazione può essere un po' più da meditare, da approfondire.
Non sembra un documento.
Non ha linguaggio del documento?
No.
Il documento?
Questo è
sì, eh?
No, dico, io quando l'ho letto sono rimasta estasiata, nonostante tante cose, magari non riesci a vedere tanti termini, no? Normalmente non riesci a capire, invece voglio dire, è stata una cosa veramente bella, bella, e infatti anche a loro glielo dicevo di prenderlo, sembrava che facessi una pubblicità o qualcosa, perché veramente è un documento eccezionale. Scritto in parole che si possono prima capire, che tutti quanti possono riuscire a capire.
Un linguaggio
letto, non è la portata di tutti, che secondo me è fondamentale, insomma. Proprio infatti anche il fatto delle chiese, l'apertura della chiesa, dei sacerdoti, lo spazio ai laici. Cioè, io vedo tutte cose positive, insomma, cammino insieme senza togliere niente sacerdote comunque nella comunità.
Teniamo presente quello che ho ripetuto diverse volte, che non c'è nulla di quello che lui ha detto che non è stato detto in qualche modo negli altri documenti, in un altro linguaggio, no? Lui non dice nessuna cosa nuova, ma ce la dice, a me mi sembra di percepire che ce la dice con il cuore e con un bastone, cioè, come dire, basta, adesso dobbiamo farlo, no? L'abbiamo sentito dire, l'abbiamo detto, adesso basta, no? Cioè lo dice con una forza che non si è mai vista, questa forza, e la forza anche di un pastore che ha vissuto con il gregge, no? Si sente quando il pastore ha vissuto con il gregge.
Questo viene proprio dalla sua persona, se posso un attimo condividere. Noi siamo stati nella fortunata parrocchia dove il 1 dicembre è venuto Papa Francesco. Non so se avete visto in televisione, eccetera, ma da proprio ha un'umiltà disarmante. Di tutte le sensazioni, quella che ho provato, perché è veramente una persona che travela umiltà, è una persona che si dà a tutti con una semplicità estrema, però come dice lei si nota subito la sua forte autorità e la sua forte volontà. Questo quando lo si incontra si nota proprio.
Qualche osservazione sulla tenerezza.
Io nel leggere questa cosa, la tenerezza, mi viene da leggere un flash, no? Quello dell'acqua del figlio di Troia. Vedo in questa figura del Papa veramente il padre, ma il padre buono, non quello rigido che sta lì, amministra la legge, la regola, quello che quando il figlio è andato sta alla finestra, sicuro che e lo riconosce da lontano e gli corre incontro e lo abbraccia e lo riveste nei vestiti della famiglia e lo reintegra nel suo ruolo proprio accogliendolo, e questo mi ha dato l'impressione, proprio questa rivoluzione del rapporto che si era determinato tra la gerarchia ecclesiastica e fedele. Sembra che ci sia veramente questo stare lì ad accogliere con amore, con tenerezza, cosa che magari probabilmente molti di noi erano abituati a non, o disabituati a fare questa cosa. Mi ha proprio dato come flash immediato.
Sì, la tenerezza è, se vogliamo trovare una definizione, esprime la maturità dell'amore. Ed è quell'amore che si che si pone in relazione facendo capire all'altro che ama, che lo ama e che e quindi si mette in una posizione di inferiorità, perché chi ama è una posizione di debolezza. Non mostrare l'amore, alcuni hanno paura perché significa essere deboli, ma invece è proprio la forza della tenerezza, che non è dei deboli, non è il tenerume. Bisogna confondere la tenerezza con il tenerume, ma è la capacità di mostrare l'amore senza paura, di mostrare questa debolezza nel senso che io ti amo, e anche invitando l'altro all'amore, perché non basta perché ci sia la tenerezza, che ci sia l'atto di amore verso l'altro, perché molti amano o danno amore ma non vogliono l'amore in ricambio. Quelli un tipo di amore che vuole dominare ancora, no? Perché vogliono avere la gioia, il pregio, la forza di averti amato, ma non vogliono essere, non vogliono né, non vogliono. Chi non vuole niente in ricambio non ha capito l'amore di Gesù. Gesù ha detto: ho sete, no? Lui ci ama e ci ha amato in quella maniera per suscitare l'amore nostro. A me ha impressionato tanto la lettura di una mistica messicana del secolo scorso, che viene chiamata Conchita, no? Dove in uno dei suoi corsi di esercizi che faceva con un padre, un vescovo santo, c'è la causa di tutte e due, c'è la causa di beatificazione Martinez, il terzo amore, questi esercizi sono stati intitolati Il terzo amore, in cui lei scopre questo amore, che è l'amore di Gesù con cui lui chiede amore, e la tenerezza con cui lui ci ama, ma non solo ci ama, ma ci invita a ricambiare l'amore. E quindi la tenerezza è l'amore delle persone forti, perché voi capite che io dico sempre: un giovane non può, è meglio che non sperimenti la tenerezza. La tenerezza è proprio della persona matura, che ha colmato i vuoti affettivi, che ha una certa padronanza, una certa libertà, e allora può manifestare amore, può dare amore senza quelle paure proprie, che sono delle persone che ancora non hanno l'armonia affettiva. Ma ecco, penso che questa è la tenerezza. La tenerezza è questa capacità di porsi con amore, invitando l'altro a una relazione di amore. E non è una cosa, è una cosa molto esigente. Sì.
Dicevo, a me è piaciuto moltissimo. Al di là della sua grande conoscenza della realtà, della società, si vede proprio della persona e se stessa, ma quello che io ho trovato è che lui ha una grande fiducia comunque nell'uomo, proprio perché nell'uomo lui ci ritrova il Signore. Cioè, dietro tutte queste cose forti è proprio, ecco, un'esortazione, un incitamento ad essere quello che veramente siamo, per come il Signore insomma ci ha creato. Cioè, ci sento proprio una grande fiducia comunque.
Sì.
Ci esorta, però nello stesso momento sembra anche che ci giustifica, cioè da padre proprio,
sì, sì,
proprio
sì.
Nel senso svegliatevi. Ma non troppo, ma state attenti.
Sì, sì, ma poi c'è delle.
Questa sensazione
poi riesce a farti. Sempre una delle cose che mi è sfuggita da presentarmi, a un certo punto lui, parlando della Chiesa, dice: la Chiesa è madre, no? E anche nelle sue esortazioni sanno un po' di esortazioni di una mamma. C'è per questo che, dice, alle volte uno si annoia a sentire una predica, no? Però, dice, però, in fine conto, si annoia, però la sopporta volentieri, perché capisce che è l'amore della mamma. Forte lì, proprio forte, perché riesce accogliere quelle realtà umane che fanno parte della vita e quindi parlare con quel linguaggio che tu...
Infatti, di nuovo, dici tu, non c'è niente. Cioè, il sistema, no? Cioè, è proprio il modo di come si esprime, da quello, sì. Cioè, ti entra proprio nel cuore, come dicevi anche tu, vai a messa, senti l'omelia, vai a prego di te, però non te dà niente, poi magari in un altro contesto senti qualcosa che scaturisce, senti proprio la parola che ti parla, no?
Sì.
Non è così, così è lui, insomma, è un uomo. Una grazia veramente.
Allora
arrivo.
Sì.
Posso. No, e vedo che dice tutto ciò che la Chiesa sempre detto, anche se lo esprime in un modo tutto suo e alla portata di. È un cibo omogeneizzato, è già da digerire, ecco, ben presto. Però a me la cosa nuova mi colpisce proprio questa parola, l'aggettivo tenerezza. Perché qui parla di amore, parla di misericordia come tutti gli altri, ma questo termine non l'ha usato mai nessuno. Anzi, all'inizio, sinceramente, non dico che dava fastidio, ma mi sembrava un po' qualcosa di eccessivo.
Se non sbaglio, l'ha usato Benedetto XVI.
Ma forse in qualche intervento?
No, no, nell'enciclica, se non sbaglio.
Parla continuamente.
Sì, però non qua e là, ma così. Come, come chiave di lettura no, è unico.
E credo, almeno come penso di aver interpretato io, che adesso a me piace molto questo termine. Io non l'avrei mai usato, ho usato più bontà, che ne so, misericordia, amore infinito, eccetera. Credo che sa tenerezza, non adesso non ho mai letto il dizionario italiano, la spiegazione che ne danno i dizionari, ma. E forse si vede che è un po' quell'amore, come dicono anche i padri della Chiesa, no? Che ha detto anche Giovanni Paolo I, cioè è l'amore di è il padre che ama con un cuore di madre, perché la tenerezza è un po' più femminile per il bambino, no? La donna, quindi un papà che parla di tenerezza, e quindi lì ci vedo proprio l'amore completo di Dio, che è un amore di padre e un amore di madre. Quindi questo termine, indubbiamente, dopo un bel po' di tempo sentito, ecco, a me illumina in questo senso.
Non ho cercato, non lo dice nell'enciclica, perdono.
Non lo dice, ma è una cosa proprio nuova.
Sì,
non,
sì.
Vabbè, comunque non è che facciamo la gara di chiesa.
No, no, però mi sembrava che l'avesse detto.
Io non l'ho mai sentito, sinceramente. No. Però penso proprio che sia proprio l'amore, ecco, maschile e femminile insieme. Cioè, lo realizza molto più che di misericordia o di amore infinito. Ecco, questo volevo.
Sì, a riguardo. Sì, Maria Rosa.
Un padre che ama con il cuore di madre.
Vincente, puoi spostare.
Ma lei è così umile che si nasconde.
La teologia. Sì, molto bello. Un testo di Carlo Rocchetti, La teologia della tenerezza.
E lui insiste tantissimo, un po' quel stesso linguaggio di comprensione, di amore, di andare incontro verso andare incontro all'altro.
Costa 35 euro.
L'omosessualità che sono io per criticare, no? E c'è il rischio che qualcuno lo prenda un pochino sotto gamba, no? Questa sua grande misericordia. Infatti all'inizio ho detto, ma no, lui dice anche poi, dice la carità, dice la verità con carità. Invece mi è capitato proprio una persona che mi sei andato a messa, no, ma hai sentito cosa ha detto il Papa? E mica contando delle messe, importante e andarci qualche volta così col cuore, no? Non c'è mica bisogno, guardate come l'ha detto il Papa. Cioè, vedi che adesso ci sono anche tante persone che interpretano un po' a modo loro. È importante il cuore, mica contare il numero delle messe, l'ha detto il Papa.
Ecco perché alcuni cardinali hanno un po' di un po' sconcertati davanti a questa eccessiva, tra virgolette, semplicità.
Perché ci sono quelli che interpretano a loro vantaggio,
ma questa è la propria debolezza dell'amore.
Sì,
questo è capito male.
Sì, ma lui
penso, dicevo anche a questa persona, vuol dire che questo è il momento, cioè è il male minore magari questo di essere
esatto,
esatto.
Quando lui parla della chiesa aperta, delle porte delle chiese aperte, parla anche, dice, devono essere aperte anche le porte non solo fisiche, materiali, ma anche le porte dei sacramenti, le porte delle nostre delle varie, cioè bisogna permettere alle persone di partecipare, e dice anche sui sacramenti bisogna riflettere con, lui dice, con audacia e un'altra cosa, mi dico, prudenza e audacia, la fede del genere, perché i sacramenti sono non per i santi del cielo, ma sono per i poveri peccatori, e cita diversi padri della Chiesa che parlano dell'Eucarestia come farmaco, come rimedio anche al peccato. E quindi lui sta invitando a una riflessione teologica di aprire le porte dei sacramenti che, dice, noi non dobbiamo, dice, usa anche un'altra frase che mi sembra, ve l'ho messa però l'abbiamo saltata, la Chiesa non è una, è un funzionario della dogana, non è un doganiere, no? E quindi questo lascia aperto la discussione teologica per quello che è la chiusura attuale dei sacramenti a determinate situazioni di peccato. Come si possano aprire queste porte sinceramente non lo so, però lui ha la sua santa e prudente audacia di dire discutiamone e vediamo come fare, no? Come fare. E non vuole discutere di teologia, mi sembra che non voglia, da un po' da tutti i suoi discorsi mi sembra che lui in questo momento non voglia discutere di teologia, la dà per supposto, cita il catechismo, dice quella c'è già, la teologia c'è già, il catechismo c'è già, lo sappiamo, le verità le sappiamo, adesso dobbiamo portare la gente in chiesa, no? E qui entra poi quel problema che vi ho detto prima, che finché tu prendi per mano il fedele e lo aiuti gradualmente, ci siamo, il problema è quando il prete, e purtroppo questa linea c'è di alcuni, speriamo non siano tanti, no? Che al posto di prendere per mano abbassano il livello del Vangelo, per cui lo liquefano e diventa mondanità, no? E allora lì, certamente ci sta santamente sconvolgendo questo Papa, no? Per dire, non si è fatto, si è fatto sempre così, non vale, quindi adesso dobbiamo scoprire, per l'amore di queste persone che non conoscono l'amore di Gesù, dobbiamo aprire vie nuove. Sì.
Ho fatto una piccola, in questi giorni sono andato in una città a predicare, insomma, a fare due giorni di Dio, dei camici, e nei colloqui con una signora mi ha colpito con testimonianza, tipo questo, mi ha colpito che in un certo momento, in un certo discorso, mi ha fatto la domanda, dice, ma come mai padre, il Papa, la Chiesa condannano gli omosessuali, no, i gay, Dico, ma assolutamente falso. Dice, come no? Dico, no, no, dico, la Chiesa non ha mai condannato o contabilito contro i gay, gli omosessuali, ma per gli atti omosessuali. Ma la Chiesa accoglie tutti i peccatori, sono le conseguenze di certe scelte.
Ma loro non vogliono essere chiamati peccatori.
Come non condanna, il detto le prostitute, i ladri, condanna il fatto, ma la persona va sempre salvata, come dice Gesù. E lei si è meravigliata perché Gesù non aveva mai capito questa cosa. E quella dell'ignoranza che c'è, e che può essere fraintesa su ciò che dice Gesù.
Non so che cosa, stavano parlando della coscienza e il Papa ha detto ecco, non bisogna mai andare contro la propria coscienza, seguire. Però non ha, questa era una persona molto credente, ma però Papa non ha detto attenzione, però ci può essere la coscienza erronea, non ha parlato di coscienza no, erronea era neanche quella retta. E quello che ascolta, che è un tipo lontano, questo giornalista, cosa penserà? Che tipo di coscienza seguirà questo? Perché non ha detto, non ha specificato, però bisogna seguire quella retta, attenzione perché c'è quella erronea. Allora la persona dice, guarda che non fa un po'. Deve stare attento a quello che dice.
Eh sì, perché è in mezzo ai lupi, lui è un agnello.
Probabilmente si può dire che certe cose sono assolate e per dire c'è chi
non ha spazio, non vende. Ma fa l'articolo ciò che si ricorda, come ha riportato precisamente le parole del Papa, che non ha registrato.
E però la gente legge.
Ma lui ha detto, se è corretto, detto, ma ha aggiunto, che lui non ha mai regista mai, ma prende il sé, poi lo scrive con le parole sue, capisci? Allora lui ha scritto un'altra cosa, il Papa non l'ha detto.
Però in realtà, cioè, io quello che percepisco e devo essere sincero, lo percepisco anche in questo documento, nonostante come avete detto voi è un documento molto bello, però c'è, io noto che in realtà non tanto il problema di linguaggio da parte del Papa quanto la mala fede di questi lupi, cioè, perché ci sono delle volte in cui anche il Papa stesso pare si sia meravigliato, insomma, di come vengono interpretate alcune sue parole. Per esempio, negli Stati Uniti, nello stato dell'Illinois, 5 persone hanno approvato il matrimonio gay e 5 persone hanno giustificato con il Papa ha detto che. Per cui approvare il matrimonio gay in uno stato degli Stati Uniti con le parole del Papa, lì c'è la questione una, o è un problema
di fede,
oppure
è, mala fede.
È proprio pura mala fede, c'è un interesse a modificare queste parole. Ecco, la cosa che io percepisco da questi documenti è secondo me, su questo devo dire, si nota molto la differenza con Papa Benedetto, per esempio. Papa Francesco è così spontaneo che è facilmente manipolabile.
Sì, è vero, cioè è vero nel senso che quello che lui dice può essere preso da questi lupi è cambiato, ma lui lo sa, non è sciocco il Papa, lui lo sa, sta correndo questo rischio, sta correndo, perché pensa che in questo momento e sta dando fiducia non ai lupi, perché quelli ci saranno sempre, sta dando fiducia alla brava gente, buona gente che in fin dei conti è rimasta con un buon spirito religioso, però si è allontanata, è lontana dal catechismo, ha bisogno di fare un cammino, e questa gente se la sta conquistando tutta, se la sta conquistando tutta, se la sta conquistando tutta, e lui ricordiamoci è un gesuita, no, sta correndo questo rischio, sì. Preferiscelo farlo. E questo si nota nell'esortazione. Se tu leggi quando parla dei punti dottrinali, lui dice: ma la sappiamo la dottrina, non c'è, adesso cerchiamo di metterla da parte, non nel senso che non la vogliamo vivere, la supponiamo, però cerchiamo di prendere queste persone che sono lontane e fargli fare un cammino. Lui sa benissimo i rischi che corre, no? I rischi che corre. Sono rischi abbastanza seri, perché lui è il Papa, no? E quindi bisogna sostenerlo con la nostra preghiera, perché le sue parole non siano facilmente manipolabili. Amen. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu nella tua bontà ci doni per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Allora, domani, dopo le lodi, poi ci sarà Nicola Parisi con due conferenze che ascolteremo in silenzio. Le due conferenze, siamo messi d'accordo così, lui farà due conferenze in modo che domani possiate anche riflettere e pregare, e nel pomeriggio invece tutte le domande, tutte le cose che di quelle due conferenze saranno trasportate al pomeriggio. Buonanotte.